su Radio Nazionale Veneta il Batiliana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta e la trasmissione del Batiliana Pensiero che va in onda la domenica alle ore 22. Vi stiamo trasmettendo da Zulzenberg perché stiamo facendo un giro per la mite Europa e faremo altre trasmissioni da, diciamo così, dall'estero, altre trasmissioni fuori dai nostri territori del Veneto. Ecco, oggi vorremmo parlare della crisi dei diamanti. La crisi dei diamanti che è particolarmente grave o accentuata in questo periodo perché ogni crisi petrolifera c'è anche una crisi conseguente dei diamanti, c'è una crisi conseguente del superfluo, c'è una crisi che investe tutto una certa nicchia dell'umanità, se così vogliamo usare il termine. Ecco, nel 75, durante le crisi petrolifera che tutti ben ricordano, o comunque per chi è più anziano ricorda e l'altro l'ha letto nei libri, c'è stata la crisi petrolifera e abbiamo avuto una diminuzione della richiesta di diamanti del 70%. Oggi c'è una crisi che direi supera abbondantemente la crisi del 75, 74, 75, perché oggi non è una crisi che investe il settore del petrolio o comunque che investe chi c'è un ricatto sostanzialmente da parte di chi produce il petrolio. Oggi è una crisi che va oltre il petrolio, che è una crisi che investe la società in tutti i suoi rami, in tutti i suoi settori, che vanno, ribadiamo, dall'emergenza ai migranti alla crisi finanziaria, perché è stata quella che ha dato il via, ma anche alla crisi industriale. Cioè siamo di fronte non tanto a una crisi determinata dal possesso o dal non possesso di titoli, cioè di carta, a una crisi che ha investito il settore della produzione. Ecco, se nel 75 c'era stato un 70% in meno di richiesta dei diamanti, oggi la crisi della richiesta di diamante va dalla russa Alron, che è una delle più grosse, che ha un meno 90,8%, alla Bers, che è praticamente la compagnia storica, quella che ha in pugno, diciamo così, se non il monopolio quasi, della distribuzione dei diamanti, quindi anche non solo della distribuzione ma anche della ricerca dei diamanti, delle miniere diamantifere. E poi ci sono altre compagnie diamantifere, che è la BHP Billiton, c'è la sudamericana Rio Tinto, poi c'è la Lever Lievin, che questo è il diciamo così il presidente della società diamantifera, è un russo che però i diamanti e le sue miniere diamantifere sono in Angola. La crisi è stata anche determinata dal fatto che nel quadro di una crisi generale c'è stata una serie di fallimenti delle società diamantifere indiane, i quali hanno immesso nel mercato una quantità di diamanti tali da mettere sostanzialmente in crisi tutto il settore della vendita dei diamanti perché c'era un surplus di offerta e la richiesta era più bassa. Questo era il quadro. Ma perché dire queste cose? Perché porre e verificare esaminare questo fattore. Ecco, teniamo presente che la filosofia che ci ha imposto, diciamo così, il mondo occidentale, ma non solo il mondo occidentale, cioè tutto il mondo, che sfoggiare una serie di materie o di minerali che non si trovano, quindi minerali rari, sia segno di potere, sia segno di forza, dia praticamente al possessore una capacità quasi di mettere in soggezione chi gli è di fronte. Doti ipotetiche, mi sfugge la parola, chiedo scusa. Comunque, questa è la filosofia occidentale, mentre noi dobbiamo affermare che il diamante è un minerale, è una pietra, l'oro anche la carta moneta non è altro che un pezzo di carta colorato. E tutto questo cosa comporta? Comporta il fatto che qualcuno ha deciso di dare un valore a una moneta, a una carta, a un pezzo di carta, a un pezzo di minerale. E in base a questa convenzione abbiamo deciso di procedere. Ma ricordiamoci che francamente no, questo, se qualcuno dice che il re è nudo, cioè che queste cose non valgono assolutamente niente, viene a cadere tutto quanto il palco su cui si è costruito la potenza dei potenti, scusatemi questo gioco di parole, e mentre credo che il mondo nel suo insieme, nella sua globalità, abbia altre necessità. La necessità del mondo è quella di sopravvivere, di vivere, deve mangiare, deve vestirsi, deve avere un rifugio. Deve avere un sistema sanitario che gli permetta di vivere dignitosamente e vivere in tranquillità. Se questo non avviene, se parte del mondo non è in grado di avere soddisfatto delle esigenze materiali minimali, è evidente che poi si riversa questa crisi, si riversa nel nostro contro, diciamo così, i fortilizi di chi sta bene. Di chi sta bene è l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, Giappone e qualche altro, non molti. In una società come la nostra, dove la trasmissione dell'immagine, la trasmissione del pensiero, la trasmissione anche la capacità di spostamento sono molto superiori rispetto a quanto avveniva 100, 200, 300, 400, 1000 anni fa, ha portato a uno sconvolgimento, e a una messa in crisi di tutta la filosofia che veniva dagli antichi egiziani, dalla Grecia, dalla del mondo orientale anche, dalla Cina, dall'India, cioè il superfluo messo, il superfluo che cos'era il superfluo? Il superfluo era a danno dei poveri, a danno di chi non aveva niente per sopravvivere. E il sistema sostanzialmente era farli sopravvivere finché potevano dare reddito, dare al padrone, dare al boss locale energia. Una volta che questo non interessava assolutamente che questo vivesse o morisse. Sostanzialmente quello che hanno fatto i tedeschi con gli ebrei, con la sua, è stata la stessa cosa, forse ancora peggiore quella che hanno fatto loro, ma comunque c'era il tentativo di usare finché era possibile l'energia di chi aveva energia. Chi non aveva più energia doveva essere soppresso, doveva essere soppresso e essere soppresso anche creando meno disagi possibili per loro, per i padroni, per chi voleva dominare, per chi voleva schiavo. Il schiavo doveva vivere finché aveva energia e poi doveva essere soppresso magari nei forni crematori. Ecco, questa era l'inquadratura che c'era, che è stata fino a qualche decennio fa. Adesso i più deboli, i meno abbienti, chi lotta per la sopravvivenza giorno dopo giorno, si sta ribellando. Si sta ribellando e sta volendo vivere e volendo sopravvivere. Ecco, questo è il quadro, diciamo così, di come si muove il mondo, il problema degli immigranti, eccetera, no? È di difficile risoluzione. Finché esiste un mondo che si preoccupa della crisi dei diamanti, che si preoccupa della crisi dell'oro, che si preoccupa del superfluo, è evidente che a questo punto c'è l'assalto da parte dei paesi che non hanno queste necessità, l'assalto ai forni, l'assalto all'Europa, agli Stati Uniti, a tutti, a tutto chi produce pane in termine metaforico. Il produrre pane significa produrre sopravvivenza. Ha quindi il sistema su cui dobbiamo misurare la grandezza dei popoli, di un popolo, è non solo, non tanto l'esternare il superfluo, ma avere assieme ai paesi e ai popoli del terzo mondo la capacità di fornire gli elementi basilari per la sopravvivenza dell'essere umano. Ribadisco, mangiare, vestire, avere un rifugio e avere un sistema sanitario che ci metta nelle condizioni di di non morire sostanzialmente. Ecco, mentre dobbiamo tenere presente che nel mondo, ecco, chi vediamo questi disperati, questi disgraziati, chiamiamoli come vogliamo, che coi barconi vengono su dall'Africa, dal Medio Oriente, che vengono su per tentare in qualche modo di vivere, e siamo sicuri che che questi che vengono su sono di poli disgraziati e sono a sua volta manovrati da chi, da dei criminali che giocano su queste disgrazie per i loro interessi, per i loro sporchi interessi. Ecco, non dimentichiamo che finché questo problema rimane, ma rimane non come nicchia, non come quadro controllabile, ma che rimane come elemento di massa, le organizzazioni terroristiche avranno gioco non tanto sul fatto che arruolano questi, ma sul fatto che loro usano questi come pretesto per attaccare l'Occidente, non solo con le armi, non solo con le bombe, ma anche da un punto di vista filosofico, da un punto di vista morale, perché loro, e in parte hanno ragione, anzi direi hanno ragione, dicono che la situazione di disagio, la situazione precaria di una grande parte dell'umanità è determinata dai paesi ricchi. Ecco, diciamo che più che determinata dai paesi ricchi, è determinata da chi è a capo di questi paesi ricchi, di chi usa l'economia di questi paesi ricchi, chi usa l'economia e che ha in pugno l'economia di questi paesi ricchi. Ecco, quindi bisogna assolutamente trovare e verificare un nuovo modo di vivere, una nuova filosofia di vita. Una nuova filosofia di vita che si basi non sul superfluo, ma si basi sull'essenziale. Ecco, perché ricordatevi che voi potete avere un diamante, potete avere più diamanti, potete avere oro, più oro, potete avere soldi, più soldi, ma tutto questo è in parte minerale, in parte carta colorita. I soldi sono carta colorita. I soldi non vogliono dire niente. Primo perché chi li può usare i soldi per alzare o abbassare il loro valore in continuazione. E dall'altra parte c'è chi ha diamanti, eccetera, che non contano niente, sono del minerale, anche se raro, perché invito tutti quanti a poter provare a mangiare dei diamanti, provare a mangiare dell'euro, dei dollari, dell'oro. Ricordatevi che anche se voi avete dei francobolli che costano moltissimo, o che sono valutati, non che costano, che sono valutati moltissimo, se però non c'è nessuno che li acquista, voi questi francobolli potete buttarli via, oppure potete tentare di mangiarli, vedere se soddisfano in qualche modo il vostro appetito. Ecco, io a suo tempo dicevo, ho detto, suscitando l'ilarità e anche le critiche di qualcuno, quando si parla agnello di Dio che togli la fame del mondo, dicevo, agnello di Dio, togli la fame del mondo. Cioè, finché abbiamo della gente che muore di fame, non abbiamo neanche un'adesione cosciente e convinta né alle religioni né a delle filosofie politiche. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ma il peccato fondamentale, il peccato più grande del mondo è la sopravvivenza dell'individuo, della comunità. E quindi, agnello di Dio, togli la fame del mondo. Questa è la preghiera che noi facciamo. Ecco, con questo ho concluso i miei 20 minuti. Spero di non avervi annoiato. Spero di aver detto delle cose che possono in qualche modo far riflettere. E ci risentiamo in una nuova prossima trasmissione. Ci sentiamo. E nel frattempo vi saluto da Radio Nazionale Veneta, saluto tutti quanti e arrivederci.